Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito una tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vigneiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierà». Acclamiamo alla parola del Signore. Dice per ben 2 volte, non solo a quelli che abitavano a Gerusalemme circa 2000 anni fa, ma anche a noi oggi: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Allo stesso modo di quei Galilei in che Pilato aveva ucciso e aveva mescolato il sangue loro con quello dei loro sacrifici. Oppure un altro fatto di cronaca del tempo: quei 18 giudei che erano stati schiacciati dal crollo della torre di Silo. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Bambini, io devo farvi una domanda importante. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato, di chi si parla? Di una persona molto importante, di Mosè, bravissima. Si parla di Mosè. Mosè ci insegna come convertirci oggi, non 3200 anni fa soltanto, ma come convertirci oggi. Vediamo un po'. Ci sono 3 momenti importantissimi nella vita di Mosè. Primo momento: voi sapete che Mosè significa, il nome di Mosè significa salvato dalle acque del Nilo, bravissimo. Dalle acque del Nilo, perché? Perché doveva essere annegato come tutti gli altri bambini maschi appena nati del mondo ebraico, perché gli ebrei erano schiavi, stavano crescendo a dismisura, e quindi faraò in egiziano significa il padrone assoluto, aveva dato ordine di uccidere tutti i bambini maschi che nascevano nel mondo degli schiavi ebrei. Anche Mosè doveva avere la stessa sorte. E invece c'è la sua mamma e la sua sorella che prendono una cesta, la spargono bene di bitume, era derivato un po' del petrolio di oggi, insomma, una cosa di questo tipo, e lo pone dentro alla cesta nel Nilo. Lo vede la sorella del faraone, vede questa cesta, vuole salvare quel bambino che c'è dentro. Allora, Mosè in ebraico significa il salvato dalle acque. Viene portato alla corte del faraone, la corte che era allora più importante a livello di tutto quanto il mondo, era la più potente. Viene educato benissimo, gli si insegna come si fa a leggere i geroglifici, gli si insegna come fa a combattere in battaglia, gli si insegna come si fa a venerare e ad adorare gli dèi. Insomma, fa una carriera eccezionale Mosè. Sembra quasi che debba diventare lui il successore del faraone, perché è il preferito, il più valoroso. Addirittura del suo figlio, di Ramesse. Lui scopre, e questa è la prima fase, la fase della grande cultura, una cultura eccezionale aveva Mosè, una delle culture più raffinate. Lui, intelligentissimo com'era, aveva preso, assunto tutti quelli che erano i criteri della cultura egizia, che era la cultura a quel tempo certamente migliore. La seconda fase, scopre di essere un ebreo, cioè un figlio di schiavi ebrei. E allora la sua testolina comincia a ragionare e a dire, ma com'è? Io che sono potente, io che risiedo nel palazzo del faraone, posso fare quel che voglio, quando voglio e come voglio. E ci sono i miei fratelli, le mie sorelle ebree, che invece sono schiave. Cosa fa? Pensa con la sua testa geniale di difendere a tutto spiano il mondo degli schiavi ebrei. E allora vede un egiziano che sta frustando a morte un ebreo suo connazionale, a lui forte com'era, lo uccide. Pensa che tutti i criteri umani, tutte le leggi umane possano risolvere il mondo e salvare il mondo. Un po' come noi oggi pensiamo che sia la finanza, l'economia e la politica. La cultura un po' meno, perché cominciamo a entrare in grandi collisioni interculturali a livello mondiale. Mosè ha una seconda fase. Pensa di risolvere tutto con la violenza, tutto col diritto, tutto con le leggi umane, sapienti come erano quelle sapienti del mondo egiziano. Prende delle bastonate eccezionali, perché il faraone lo prende, sa che lui ha ucciso un egiziano, lo manda in esilio, dove? Nel deserto, al limite del deserto, gli consegna un po' d'acqua, un po' di pane, poi dice buon viaggio, Nel deserto sarebbe stato uno dei tanti che morivano, perché non poteva uno da solo andare nel deserto. Il Signore gli dà la forza invece di arrivare in una oasi, dove c'è Pietro, un pastore che aveva moltissimi greggi di armenti, di capre, di pecore, eccetera. Ed era Pietro uno che aveva diverse figlie, ma neanche un figlio, a cui lasciare in eredità tutto questo patrimonio. Arriva Mosè, immediatamente le figlie di Pietro capiscono che lui è un personaggio estremamente importante, perché ha una testa e un cuore eccezionale, addirittura difende le figlie di Pietro quando i loro greggi devono bere al pozzo dell'oasi contro determinati altri uomini che volevano fare dei soprusi nei confronti di queste donne, sposa Mosè una delle figlie di Etro, e a un certo punto, ecco la terza fase, il terzo momento, Mosè sale sul monte, sente la necessità che queste cose, questi possedimenti, queste ricchezze umane, questi principi puramente ed esclusivamente terreni non gli bastano più. E allora sale sul monte. E sul monte, abbiamo appena ascoltato, c'è un roveto. Cos'è un roveto? È un insieme di tanti alberi, arbusti, che brucia e non si consuma. E da questo roveto ardente esce una voce, ed è la voce di Dio che dice a Mosè: di Mosè, tu devi andare ancora in Egitto, devi andare dal faraone e dire al faraone: lascia libero il mio popolo, perché tu lo stai angariando. E Mosè subito dice: no, non ce la faccio, sono tra l'altro un po' balbuziente, non riesco però, no, tu vai e dici: chi mi manda? Io sono colui che è fedele. Yahweh dice così di se stesso. E quindi tu dici: colui che è fedele, Yahweh in ebraico significa lui è fedele, Yahweh, mi manda per dirti che tu devi lasciar libero. Pensate alla prima potenza del mondo, del tempo, al faraone, Mosè, un pastore, era questa la sua dignità. Va per liberare il popolo ebraico. Attenzione allora a questi tre momenti. Primo, grande cultura, grandi studi, grande potere in battaglia e in guerra. Seconda fase, confido soltanto nelle cose umane, nei principi umani, nelle ricchezze umane. Terzo momento, colui che è fedele mi manda, ecco la conversione, il cambiamento. Noi quando dobbiamo cambiare per il Signore abbiamo bisogno di un cammino lungo, faticoso. La Quaresima, tutte le volte che io celebro nelle messe di Quaresima, parlo di questo cammino. È un cammino lungo, è un cammino paziente, è un cammino faticoso, è un cammino che comincia dal Signore, ma Dio non ci converte senza il nostro contributo, senza la nostra collaborazione, come ha fatto con Mosè. Mosè, pensate se avesse detto: no, io vado da un'altra parte, non torno più in Egitto, ho paura del faraone perché al momento opportuno mi può anche uccidere, no, io vado. Invece Mosè obbedisce a Dio, e obbedendo a Dio ha una conversione talmente grande che diventa colui che libererà il popolo ebraico, perché lo guiderà nel deserto e dal deserto verso la terra promessa. Ma è Yahweh che fa tutto questo, è Dio che fa tutto questo. E Dio, attenzione, l'ultima cosina che è importante, Dio diventa lahab, cioè fuoco, in ebraico, lahab diventa fuoco per il mondo intero. Il fuoco da una parte brucia quelle che sono le persone da purificare, i cuori da purificare, e dall'altra scalza, fa energia da tutto quanto se stesso per poter far sì che la persona e l'umanità possano avere il grande amore da parte di Dio. La Lahab è il fuoco di Dio nel roveto che vuole entrare dentro anche al nostro cuore, alla nostra coscienza, per togliere, per purificare da tutti i peccati, da tutti i capricci, da tutte le cose che sono balorde nella nostra vita e darci invece quel fuoco che scalda. Lo Spirito Santo come è apparso nel capo e sul capo degli apostoli? Bravissimo, con la fiamma di fuoco. E quindi questo fuoco continua a diffondersi per tutta quanta la terra, ma si diffonde per tutta la terra perché vuole amare l'universo intero. Quando un orefice fa una fusione importante, prende un pezzo, un piccolo lingotto d'oro. Questo piccolo lingotto d'oro a volte è purissimo e quindi non ha bisogno di essere, diciamo, scaldato, liquefatto, ma a volte non è purissimo e allora bisogna separare, scaldandolo con un fuoco molto alto, scaldando e tirando via le scorie, in modo tale che l'oro sia purissimo. Ragazzi, il nostro cuore, se vuole veramente convertirsi al Signore, siccome Dio non ci converte senza di noi, allora dobbiamo fare come Mosè, cominciare a camminare verso la montagna di Dio, verso quel roveto ardente che arde certamente, ma non brucia. Allora cominciamo dai piccoli fioretti, dai piccoli sacrifici, quello per esempio di obbedire a papà e mamma, quello di partecipare sul serio agli incontri di catechesi, quello di fare i compiti e di studiare quando gli insegnanti ci dicono una cosa o l'altra, quello di pregare la mattina e la sera. Sono piccoli fioretti, ma sono quei fioretti lì che cambiano la nostra vita, che convertono la nostra esistenza. Insomma, se noi camminiamo lasciando noi stessi, lasciando il nostro carrierismo, la cultura di Mosè, se noi invece vogliamo solo risolvere le cose con le teste, i pensieri e i progetti umani, non caveremo mai un ragno dal mondo. Se ci affidiamo al Signore, se il Signore diventa il centro della nostra vita, obbedendo a Lui, anche la nostra esistenza umana quotidiana si convertirà a Lui e il nostro mondo sarà un mondo di amore.